Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui amici di Palla in tribuna e amiche, naturalmente bentrovati all'appuntamento quotidiano con la nostra trasmissione. E insomma, ci sono tante notizie verso il prossimo impegno del Parma. A dire la verità, tanti sono interessati anche alla questione sul fronte Verona, perché ieri molte fonti di sponda veronese parlavano di un possibile esonero dell'allenatore Zanetti. La questione è ancora, mi sembra, in stand-by, ma ci collegheremo con un collega da Verona proprio per parlare di questi aspetti, quindi per darvi l'ultimissima. È chiaro che influenza naturalmente l'avvicinamento anche del Parma. Il Parma che deve fare i suoi conti naturalmente sul fronte infortunati, con una partita che è molto importante in termini di classifica per i crociati, perché sono in una zona tranquilla, ma è tutto molto molto corto, no? L'abbiamo detto in questi giorni, la classifica è veramente cortissima in chiave salvezza, quindi bisogna cercare di mettere un margine. Tra Parma e Verona ci sono 3 punti di distanza. Il Verona in questo momento è terz'ultimo, alla pari punti con il Como, che però per differenza di sta davanti. Il Parma invece è 13esimo, a pari punti con il Genoa, un punto in più del Cagliari. Questo sul fronte della classifica, dell'impegno del Parma. Ieri c'è stata una festa con i partner, gli sponsor da parte del club crociato. C'erano esponenti tesserati del club crociato e vi racconteremo anche questo nei nostri servizi. Una nota di servizio: in questo momento abbiamo dei problemi con la messaggistica, non vanno gli sms, non va il tablet, purtroppo è un problema tecnico, cercheremo di risolvere in corso d'opera e vi aggiornerò. Non posso darvi il mio numero personale perché non è consentito, anche se lo farei volentieri per fare 2 chiacchiere con voi, però al momento siamo fermi così, però teneteli lì, vi chiedo come giochereste contro il Verona. Allora, parto da questi presupposti nel mio quesito, perché vabbè, il Brio, che è il nostro ospite, ci ha già mandato la formazione, tra poco lo sentiamo, però come giochereste questa partita a salvezza? Cioè, con le 4 punte come contro l'Inter, che sono però state per certi versi efficaci in altre partite, in altre meno, di più quelle in cui sono state meno efficaci, però bisogna attaccare. Chi fa gol per primo contro una difesa come quella del Verona, che ha già preso 37 gol, conviene attaccare? Insomma, ci sono dei ragionamenti da fare. Ci sono dei ragionamenti da fare alla luce anche delle assenze in difesa e del recupero invece di Hernani a centrocampo. Quindi ci si può ragionare su come potrebbe giocare il Parma. Noi intanto ci prendiamo una pausa, mandiamo il servizio del TG Sport di Alberto Dallatan e poi tra poco spero anche che la situazione sul fronte della messaggistica si vada risolvendo e avremo anche il nostro primo ospite. Il servizio.
Vincere contro il Verona. Hernani, il più esperto della squadra con i suoi 30 anni e un bagaglio internazionale, ha suonato la carica senza mezzi termini nel corso della Partner Night, la festa natalizia della società gialloblu dedicata a sponsor e sostenitori del club, che si è svolta al caseificio Bertinelli di Noceto. Il brasiliano, che insieme al polacco Kowalski rappresentava tutta la rosa, ha anche parlato dell'importanza della coesione tra squadra e territorio.
Abbiamo dimostrato di essere un club coeso, una città di tifoseria che cammina dalla stessa parte, e questo ti dà tanta forza, ti mette tanta voglia per lavorare, per fare crescere la città, crescere il club e raccogliere di meglio.
Alla serata, con 350 invitati, anche Fabio Pecchi e il suo staff, impegnati in questi giorni a Collecchio nel preparare una delle sfide più importanti della stagione. Perché dopo il trittico terribile, chiuso con 3 punti per i quali molti avrebbero messo la firma, c'è da sfatare il tabù delle cosiddette piccole, mai battute al Tardini quest'anno e contro cui il Parma ha ottenuto un solo successo a Venezia. L'Hellas Verona è in grande difficoltà e per questo cerca una reazione dopo gli ultimi pesanti KO. Ma il Parma deve dimostrare di aver imparato dalle lezioni precedenti e affrontare il Verona come se fosse la Lazio o la Juventus. Per quanto riguarda gli uomini a disposizione, proprio Hernani potrebbe essere riproposto dall'inizio. Pecchia lo reputa il migliore equilibratore fra centrocampo e attacco, il più indicato per la posizione di trequartista centrale. Giorno dopo giorno vengono monitorate le condizioni di Balog, che a San Siro ha accusato un risentimento muscolare. Difficile che sia in campo domenica, ma non è ancora da escludere al 100%.
Palla in tribuna.
Allora, eccoci qui con i primi temi che ha ricordato Alberto Dalla Tana. Adesso apriamo una parentesi dedicata al Verona, che è il prossimo avversario del Parma, una sfida che torna, che insomma vede le due squadre accomunate anche dai colori. Abbiamo con noi il collega Alessandro De Pietro, proprio da Verona. Ciao Alessandro.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Allora, la prima informazione che ti chiedo, perché comunque è seguita anche da qui la vicenda tecnico, dato che spesso c'è il timore che se una squadra cambia tecnico la partita dopo sia particolarmente motivata o viceversa, insomma, così come stanno le cose sul fronte Zanetti?
Allora, la questione è molto semplice, nel senso che dopo 7 sconfitte nelle ultime 8, quella piuttosto arrendevole, no? Quella versione arrendevole, sì, del Verona con l'Empoli, il Verona ha seriamente pensato di esonerare Zanetti. Però ci sono due questioni, una legata ai conti, barra costi, mai esattamente così qualcosa di trascurabile al Verona, soprattutto adesso con un passaggio di proprietà ormai imminente, quindi il Verona non voleva toccare quello che è un pacchetto ormai confezionato, preside Investor, questo fondo texano che sta per chiudere. E poi girandosi attorno, Sogliano non ha individuato esattamente quel profilo di allenatore che deve essere il suo allenatore, ma qui è un problema anche di quello che è vissuto di Sogliano, che aveva tempo fa i Sannino e i Mangia come i suoi allenatori chiave per certi versi, tanto da mettere in discussione, seppur non poteva succedere, no? All'epoca titolarità di Mandorlini della panchina. Quello che adesso non ha, ha trovato Baroni la scorsa stagione, ha provato con Zanetti in questa, ma senza aver quella connessione totale che lui vuole sempre con un allenatore, perché poi lui poi è a bordo campo, lui vede gli allenamenti, lui si interfaccia di fatto tutto il giorno con l'allenatore, quindi deve specchiarsi nell'allenatore e l'allenatore specchiarsi in Sogliano. Ecco, questa figura non c'era, non l'ha individuata Sogliano, a quel punto si era pensato di promuovere San Marco dalla primavera, a quel punto si è deciso per Zanetti. È chiaro che per Zanetti è un'ultima chance questa, ieri non ha fatto l'allenamento lui, ha fatto lo staff tecnico, oggi farà il primo allenamento, e lo so, un po'
strana.
Di ordine. Sì. No, fra l'altro c'è una questione anche legata ai rinnovi di contratto, a giocatori che avevano abbozzato il rinnovo di contratto che poi non sono stati contrattualizzati, giocatori in scadenza, quindi da frizione poi nasce frizione, no? Di solito è sempre così. Zanetti ci avrà messo sicuramente del suo e devo dire che insomma non ne sta uscendo un bel prodotto, ecco, come dice anche la classifica.
Ecco, la classifica per i profani di casa Hellas, come possiamo essere noi, è quella di una squadra che non ha mai pareggiato, di una squadra che era partita piuttosto bene, ricordiamo i 3 gol rifilati al Napoli e poi insomma ha battuto anche la Roma dopo in un momento diverso però della stagione, è una Roma sicuramente che non vale il Napoli in questo momento. E che squadra, se è possibile capirlo, che squadra dobbiamo aspettarci là di quella che i numeri dicono aveva la peggior difesa di gran lunga del campionato?
La risposta è che non è possibile capirlo, ma non è possibile perché poi i 12 punti, se voi li andate un attimo a vivisezionare, sono 4 vittorie che non hanno un filo logico, non hanno una continuità di rendimento, perché poi affronti il peggior Napoli della stagione, un Napoli ancora a metà, mercato ancora in corso, insomma era ancora il mercato, poi il Napoli lo fece da, non dico da quella partita in poi, però chiuse il cerchio dopo, era comunque al lavoro, ma insomma con tanto di frammentario. Sei vinto a Genova, in casa del Genoa, dopo 34 anni, 35, e però sono un Genoa che poi non è che abbia dimostrato di essere il Genoa della passata stagione. Sei vinto col Venezia, con Iorone che si è buttato in porta una palla a 10 minuti alla fine, su un colpo di testa di Castanossa, altrimenti magari finiva 1-1, e il Venezia non aveva demeritato in quella partita, ha fatto giocata a Verona, e poi si è vinto con la Roma, che era nel pieno della tempesta. Quindi il pessimista dice sì, ma quanto valgono questi 12 punti al netto, che poi sono 12 punti, per quello che deve essere il lavoro di un tecnico, la continuità, le rassicurazioni che in teoria no? Acquisisci strada facendo, quindi settimana dopo settimana, partita dopo partita. E qui che perché insomma il punto di domanda resta lì, resta in questa frammentazione, in queste quattro vittorie che hai fatto e che sono preziosissime, ma figlia mi sa, senza mi sa, di quell'episodico che certamente non ti, certo, non ti rassicurano per quello che deve essere poi il proseguo della stagione.
Quell'impressione, ecco, diciamo così, che tu hai reso secondo me alla perfezione è proprio quella, e anche quella che c'è una squadra composta da molti giocatori. Adesso proprio scendo terra a terra, perché andiamo al di là dei nostri, del nostro lavoro, quando a inizio stagione chi faceva il fantacalcio guardava la rosa del Verona non sapeva, non conosceva i giocatori, ecco.
Ok, è stato un grande vantaggio di Sogliano quello di prendere giocatori sconosciuti, poi ipervalutati, insomma, Noslin, Gong, sì, ma prima ancora Rachmani, Amrabat un po' meno perché aveva già fatto la Champions, comunque sono un giocatore di un certo tipo, però tantissimi, quelli cresciuti nel settore giovanile, perché poi le plusvalenze, le migliori plusvalenze sono quelle che partono da zero, mi insegnate voi, no? Perché comunque il settore giovanile non ti costa a bilancio zero. Quindi Kumbulla, quindi Casale, prima ancora Zaccagni, tutti gli altri, Udoge, si è fatto molto, Lovato preso a uno dal Padova, venduto poi a nove, quindi insomma si è fatto tanto, Gong e Nosnin sono, sono gli ultimi, Cabal 12 milioni alla, alla Juventus, il fatto è che poi Sogliano deve fare sempre così, e poi metterli insieme, nazionalità diverse, lingue diverse, abitudini diverse, calcio diverso, pretese nell'immediato, perché poi Verona giustamente pretende, perché dice io comunque la Serie A me la merito per la storicità e per tutto il resto, è normale che si possa poi andare in difficoltà. Posso pensare anche a un Baroni Zanetti in questo momento, no? Un paragone che per adesso non si pone, è chiaro che Zanetti gioca per la salvezza e Baroni l'anno scorso adesso gioca per la Champions alla Lazio. Posso pensare che Baroni sia stato un valore aggiunto superiore rispetto a quanto non sia stato adesso Zanetti, ma credo che sia anche facile dedurlo.
Sì, sì.
E insomma basta poco, basta un minimo così, un minimo freno per così intaccare quelli che sono equilibri da sempre, però da sempre al Verona molto delicati, due anni fa la salvezza allo spareggio, l'anno scorso in extremis, è un po' il destino di, certo, di questa proprietà, o il destino un po' del Verona di questi anni.
Sì. Prima di salutarci, due cose ti chiedo: innanzitutto, se si può ipotizzare una formazione, chi dobbiamo aspettarci contro il Parma, se ci sono indizi in questo senso.
Allora, Zanetti fa il primo allenamento oggi, quindi
un po' deve riprendere in mano il copione.
No, è chiaro che io non so se aggiungerà un difensore, perché comunque con gli indemoniati del Parma, ecco, dalla tre quarti in poi hanno una differenza di passo credo piuttosto sostanziale, no? Evidente, no? Rispetto a, ai difensori del Verona, non so se l'unica può essere quella. Ha ballato molto Zanetti fra il suo 4-2-3-1 e l'esigenza di proteggersi, quindi aggiungendo un difensore in più, semplicemente senza saperne leggere né scrivere, aggiungo un difensore in più, penso di potermi proteggere meglio. Non è stato sempre così, anzi non è stato mai così, poi visti i gol subiti. Credo che sicuramente rientra Coppola dalla squalifica, ritornano dall'infortunio Duda e dall'influenza Serdar. Posso credere che Tankstead sarà la prima punta, che ci sia questa batteria di trequartisti in cui può tornare ad essere titolare Castanos insieme a Lazovic e a Suslov. Suslov è un po' il grande enigma della stagione, l'anno scorso bravissimo, si pensava dovesse andare chissà dove, poi è rimasto in casa, si è un po' normalizzato, devo dire, Suslov, anche perché lui soffre un po' la posizione di esterno, lui dovrebbe stare dietro la punta, però dietro la punta non c'è sempre, quasi mai andato, quindi lì rimane un equivoco, fra virgolette, il grande equivoco, perché poi tecnicamente Suslov è sicuramente uno dei più bravi. In mezzo Serdar e Duda, che sono sicuramente mancati tantissimo. Per quanto riguarda i quattro, è Bradaric, perché non ce ne sono altri, a sinistra perché Frese almeno fino a metà gennaio sarà fuori, a destra Ciacciua, e poi in mezzo bisogna capire chi, fra Daniluk, fra Magnani, fra Coppola, fra Davidovic, non è un bel andare, devo dire, lì in mezzo, perché davvero sono state crepe su crepe, mi viene da dire che non ci siano molte differenze in questo momento, ha giocato Magnani per esempio con l'Empoli, però insomma non benissimo, gli altri idem, Davidovic, Coppola, magari può essere titolare uno a scelta per l'altro centrale, ma veramente dietro un problema serio, serio per il Verona con questa variabile ipotetica della difesa 3, poi non lo so, perché la settimana è tutta una scoperta, devo dire, a partire da oggi, ieri, giornate insomma spese al telefono di Sogliano, di Setti, cambio, non cambio, San Marco, Zanetti, ma sì Zanetti, ma Zanetti a tempo, Zanetti che non fa l'allenamento ieri.
Non è nato la cena, giusto, ho letto su alcune fonti.
Tra l'altro, anche quella, sì, confermo. E quindi qualche domanda te la fa, ecco, diciamo che la settimana non è esattamente serenissima.
Ecco, l'ultimissima cosa, perché ho sentito parlare di una possibile proprietà texana, dato che a Parma, insomma, c'è una proprietà americana, ti chiedo come sta in realtà oggi la società, quanto sia vicino il passaggio di proprietà, ma come stia la proprietà del Verona, dato che insomma negli ultimi anni l'abbiamo sentita anche lambita da alcune questioni extrasportive e lo stesso presidente insomma accostato a situazioni anche piuttosto complicate.
No, è sistemata la questione Volpi, col vecchio contenzioso con Volpi, con cui c'era questa grande connessione all'inizio, no? Prima vado in Serie A io, poi mi aiuti ad andare in Serie A tu, poi sono qualcosa è successo, no? E quindi c'è stata la frizione. E sistemata la questione di Gerardino, quella famosa con il Parma, quella storica, e che ci ha così accompagnato per tanto tempo. Devo dire che l'ultimo bilancio è anche positivo. Il Verona è rientrato, il Verona adesso è sano. È chiaro che non ha quella marginalità, quella sicurezza, no? Di poter dire sì, spendo, che ne so, un milione per un anno e mezzo all'allenatore che magari certo fa fare il salto. Devi andare sempre su questi equilibri sottili, non via ogni anno cambiare. L'anno scorso si sono fatte due squadre in un campionato, pensate a quello che ha fatto il Verona a gennaio, ricavandone fra l'altro plusvalenze per quasi 38 milioni a gennaio e salvando una squadra che sta retrocedendo, quando si pensava che il Verona avesse fatto mercato a gennaio per far plusvalenza, ma convinto, convinto che sarebbe retrocesso, come è stato l'anno di Pecchia. Fatalità, è stato proprio così con Pecchia, l'anno in cui è retrocesso. Fusco, l'epoca direttore sportivo, vendette per 22 milioni, acquistò per 3, più 19 e tutti contenti, anche se poi è chiaro che finisco in Serie B. Però rimetto a posto i conti, no? Il Verona adesso è sano, chiaro che è vendibile. Sano vuol dire vendibile, non vuol dire sano e quindi proiettabile verso chissà quali obiettivi, certo, verso chissà quale continuità. Ha sistemato i conti, c'è un pacchetto adesso appetibile al fondo che comprerà il Verona, poi è un fondo giovane, è un fondo anche piccolo, sono 604 milioni di dollari fra operazioni e quello che quelli che sono soldi di proprietà.
Certo.
Io non so quanti ne abbia in effetti, penso a Bain Capital dell'Atalanta, 185 miliardi di dollari, devo dire che meglio quello dell'Atalanta che quello del Verona, per fare un po' di numeri. Però è un'operazione che Setti deve fare, che vuole fare, se la Serie A è diventata sempre molto così pretenziosa, no? Con la necessità sempre di dover alzare il livello, e quindi è un'operazione necessaria che dovrebbe fra l'altro completarsi dopo il Parma e prima del Milan, con la scadenza dovrebbe essere quella.
Grazie, grazie, grazie davvero Alessandro per essere stato con noi.
Ragazzi, buon lavoro, ciao a tutti.
Anche a te,
ciao, ciao.
Anche a te. Alessandro De Pietro, che ci ha davvero dato un quadro molto esaustivo della questione Verona, insomma arriva un avversario veramente in grandissime difficoltà. Sarete tutti lì a fare gli scongiuri, ancora non li posso leggere perché abbiamo ancora un problema sul fronte delle comunicazioni via WhatsApp e SMS, però insomma potete anche ragionare su questo. Il Parma ha già rivitalizzato il Genoa quest'anno, quindi l'avvertimento c'è già stato. Una squadra secondo me in questo momento messa peggio del Verona come morale e come trend insomma non c'è. Perché nonostante tutto insomma Monza e Venezia restano dentro le partite seppur con una classifica addirittura peggiore, però insomma ci ha spiegato come stanno andando le cose a Verona il nostro collega e questa è la situazione. Allora noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo naturalmente con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Palla in tribuna, la seconda parte. Allora, dovrebbe essere con noi il nostro Stefano Brianti. Ci sei, Brio?
Guarda, secondo me Marco ha fatto un errore, perché io sono Ramenzoni.
Ma infatti c'è stato un errore. Allora, io ti posso tenere un minuto lì?
Sì, vai tranquillo.
Tra l'altro, allora, aiutami, perché l'altra sera mi hai mandato un messaggio simpaticissimo durante diretta live. Tutto sul filo dell'ironia sulla prestazione del Parma, così.
No, allora... sì, ma... e vedo che hai colto il ragionamento. Io sono un pochino polemico, lo sai, con il
Beh,
mondo a due centrocampisti, quindi...
Noi campiamo di quelle cose lì, eh?
No, ma anche perché avevo dato una piccola occhiata alle formazioni, no? E comunque dall'inizio dell'anno Parma ha giocato 6 volte con i due centrocampisti e ha perso 5 volte, ha vinto solo le mezze. Quindi forse anche se non è una questione di scaramanzia, io insomma due conti li farei.
Cioè, se tu dovessi giocare col Verona, per partire da lì, per scaramanzia, giochi con 3 centrocampisti.
No, ma io con il Verona giocare con 3 centrocampisti a prescindere, perché secondo me il calcio alla fine è una questione di equilibri. E quindi ha fatto questi giochi contro il Verona, per l'amor del cielo. Però io sono convinto che con 3 centrocampisti, poi farà l'altro, insomma, 3 centrocampisti, ma uno probabilmente sarebbe o Aïs Mohamed, sì, o Somm, che insomma non sono gente che sta esattamente, esatto, lì, ma piace fare l'impulsore, ecco. Di conseguenza io personalmente giocherei così, ma con Pecchia è veramente un terno all'otto, molto difficile capire come giocherà.
Senti, ma allora tu sei della mia diciamo corrente, cioè Somm, io l'anno scorso lo vedevo, a me non dispiaceva quando partiva a mezza punta e andava a rompere le scatole a tutte le altre squadre quando costruivano d'impatto, a pressare, così. Quest'anno, per necessità, anche perché ci sono pochi centrocampisti, tanti sono infortunati, ci ha giocato poco lì, però quando ci ha giocato all'inizio campionato ha fatto bene.
Ma allora, io sono d'accordissimo con te, nel senso, per me uno dei più grandi meriti di Pecchia, del quale a volte, anzi spesso, onestamente capisco poco le formazioni e ancora meno i cambi, ma se c'è una cosa sulla quale a Pecchia non si può proprio dire nulla, anzi non so dirgli bravo, è l'aver trovato la posizione a determinati giocatori e averli valorizzati, perché il Somm di qualche anno fa non era neanche lontano parente del Somm di adesso, no? E se io sono d'accordissimo con te, secondo me io ho trovato questa posizione da falso trequartista che era perfetta. Probabilmente lui dice era perfetta in Serie B, in Serie A in effetti, partendo da dietro, ha più spazio per le sue progressioni.
Sì.
Però è più facile magari farlo se giochi contro il Napoli, il Milan. Di spazio, secondo me, meno facile trovarne probabilmente contro il Verona o contro il Genova o contro quelle squadre lì. Quindi io personalmente in certe partite lì ce lo vedo male. Però ribadisco, sai, dopo sono opinioni, ecco, non è che ci mancherebbe altro, insomma.
Arriva un Verona, abbiamo sentito prima, che mi sembra abbastanza disorientato dalla situazione, anche disorientante nel senso che dopo le prime tre di campionato, per una serie di incroci di risultati, era davanti, no? Ha battuto il Napoli, ha dato tre gol. Napoli, lavoro in corso, però insomma da due giornate dopo l'abbiamo visto che si è messo in carreggiata proprio col Parma. Battuto casualmente la Roma, mi verrebbe da dire, una Roma in grande difficoltà, però è una squadra che ha fatto qualche acuto, per il resto con una difesa che ha preso 37 gol mi sembra veramente una delle candidate più forti a andare giù, a meno che non faccia come l'anno scorso questo mercato incredibile che ribalta tutte le cose. Come prenderla una squadra del genere, però, che arriva messa peggio del Genoa?
È proprio quello che hai detto tu, no, Marco, che è l'anno scorso, però deve farci un attimo riflettere, perché io non avrei scommesso un centesimo che il Verona, dopo aver venduto tutti a gennaio, si sarebbe salvato. Poi alla fine hanno fatto quel po' di gironi di ritorno e si sono salvati. Allora è vero che il mercato non è ancora aperto, non si capisce bene cosa succederà con l'allenatore, e li vedo abbastanza in difficoltà. Come dici tu, io ho visto la partita con la Roma, hanno veramente vinto per caso. Quindi insomma sono abbastanza fiducioso, però è altrettanto vero che abbiamo già giocato un paio di volte in casa con le squadre che erano ultime in classifica, il Genoa e il Cagliari, e abbiamo visto come è andata a finire. Quindi insomma spero che non si commetta l'errore di sottovalutare la partita, perché Parma non può proprio sottovalutare nessuno, anche se sono convinto che abbia dei valori superiori al Verona. Ma è una di quelle partite dove comunque una squadra che giocherà chiusa, comunque abituata alla battaglia, sì, cosa che il Parma poche volte quest'anno. Io, guarda, mi verrebbe da dire forse Venezia e Lazio, due partite dove abbiamo veramente giocato con il coltello fra i denti.
E Bologna,
le altre abbiamo sempre giocato un pochino più di fioretto.
E Bologna
secondo tempo, perché dopo si è rimasto in 10. Sì, hai ragione.
Avevo anch'io messo, guardo messo quell'insieme di partite lì.
E quindi, sai, giocare contro quelle squadre dove comunque la mettono sulla fisicità, sull'aggressività, sicuramente non sarà una partita semplice. Io confido sul tasso tecnico superiore dei nostri giocatori, insomma, sperando che le cose vadano come tutti ci auguriamo.
Sì. Allora Stefano, io ti ringrazio tanto per la disponibilità imprevista, in attesa, ma
è sempre un grandissimo piacere fare due chiacchiere.
Da adesso in poi faremo così, avverto i nostri ospiti di routine che noi a sorpresa li chiameremo, gli chiederemo dove sono, cosa stanno facendo e cosa hanno mangiato, ecco, quello lì.
È stato un grandissimo piacere.
Ciao Stefano Ranzoni. Grazie. Allora, adesso andiamo da un altro Stefano, che è Stefano Brianti, che è lì che ci aspetta. E che tra l'altro prima, stamattina, mi aveva già anticipato la formazione. Tra l'altro la sto sbirciando. Io ve la leggo, tanto lui la sa già. Quindi non... Allora, Stefano ci propone Suzuki tra i pali, in difesa Koulibaly e Valeri sulle fasce, in mezzo Leoni e Del Prato, in mezzo al campo Som ed Esteves con Anas Ai Mohamed dietro, inserito nel tridente con Mane, Cancellieri sulle fasce e Bonny attaccante. Questo così. Adesso io, per il calcolo delle probabilità, gli dico: secondo me gioca Almqvist, perché è un sacco che non gioca, ha giocato 10 minuti a San Siro, insomma potrebbe giocare dall'inizio contro il Verona la prossima, poi col cambio a disposizione in panchina, però magari mi sbaglio, e quindi proviamo a capire un po'. Ciao Stefano Brianti.
Ciao, sono Romenzoni.
C'è no. La Simo dall'altra parte del vetro che è scoppiata da ridere.
Allora, ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Sono anche imitatore io, quindi...
Sì, a me lo stai bene, bene, mi piace. Tu stai imitando Stefano Brianti in pratica, sei, sì. Perfetto, perfetto. Senti, io faccio così, ti chiamo Stefano, così faccio prima. E ho visto la formazione che hai fatto che mi sembra largamente condivisibile, lo sai che poi non la azzecchi perché c'è sempre una sorpresa o due.
Assolutamente sì, sono, allora ormai c'è stato un po' di compromesso tra quello che pensa Pecchia e quello che penso io, e quindi ormai ci avviciniamo sempre sulle 8 unità più o meno di quelli che vengono presi, gli altri 2 o 3 di solito vengono sbagliati clamorosamente, però in linea di massima quest'anno c'è un po' più di linearità rispetto all'anno scorso.
Sai che stavo leggendo una notizia adesso che vede il Monza in grande difficoltà e anche alla ricerca di una cessione, ecco così, vede accostare la possibilità che rientri in Italia il giovane Casadei dal Chelsea. E okay. Classe 2003, trattativa molto vicina, è un profilo che a me a Parma non dispiacerebbe mica però.
Ah beh, no, ma ci sono questi giovani qua che un po' sono accasati, un po' sono come dire in squadre dove è difficile andare a bussare, però diciamo che comunque il target è questo, insomma il profilo del giocatore è questo qua, che va dall'Esposito dell'Empoli a Casadei, come dicevi tu, a Spendi, anche al vabbè, lo ridico per l'ennesima volta, Andrea Dorante, e quindi cioè, secondo me l'identikit è quello, ecco. Sono tutti ragazzi forti, ragazzi che poco alla volta hanno dimostrato, non si sono persi tanto, perché comunque adesso mi viene in mente un nome, Baldanzi, non so se è infortunato o se è...
Sta giocando pochino.
Ecco, quindi magari ci sono anche questi ragazzi qua che esplodono, fanno 6 mesi, un anno sulla breccia e poi dopo, l'anno dopo, sono, non dico nel dimenticatoio, ma quasi. Quindi quei nomi che abbiamo detto, secondo me, in primis Casadei potrebbero fare al caso del Parma, ecco.
Sì. Sta giocando in campionato, non ha praticamente mai giocato l'anno scorso, invece insomma meglio all'Easter, aveva giocato più partite, se l'è portato un po' dietro insomma Maresca,
sì,
ma a quanto pare...
È sempre difficile secondo me per i nostri giovani andare in un campionato inglese, cioè mentre invece secondo me per un giovane inglese venire nel nostro campionato in questo momento, non parlo di 20 o 30 anni fa, perché 20 o 30 anni fa era totalmente diverso, cioè c'era un gap, nonostante la spettacolarità del calcio inglese, della Premier, però c'era un gap incredibile dal punto di vista tecnico, organizzativo, e quindi però adesso vedo più pronti i ragazzi inglesi per, o comunque sì, insomma della zona della Gran Bretagna, venire qui piuttosto che noi andare là, perché se non ci ricordiamo anche gli ultimi, lo stesso il nostro Lupoli Arturo, che è adesso allenatore del settore giovanile, era partito con grandissime aspettative, poi dopo si è spento un po' subito, penso anche Maceda, giusto? Quello della Sampdoria.
Sì. Vabbè, ecco. Aveva segnato al debutto, credo, con lo United, poi dopo...
Ecco, quindi cioè, secondo me i giovani quando vanno subito direttamente nella Premier fanno un po' fatica, mentre invece secondo me adesso come prospetti è più facile che quelli inglesi, se vengono qua anche i giovani, riescono ad ottenere dei risultati.
Allora Stefano, inquadriamo, abbiamo parlato tanto del Verona oggi, ma perché secondo me... c'è un po' il fantasma del Genoa, no?
Sì.
Squadra arrivata con l'allenatore, poi è stato esonerato dopo che ha vinto a Parma e ne ha pareggiata un'altra, cioè Gilardino, squadra che gioca diversamente per carità, però è arrivata squadra insomma in grande difficoltà, così ne arriva una secondo me che è messa ancora peggio, sì, la specialità della casa qui è far risorgere chi è già dall'altra parte, no?
I cadaveri, sì, però cioè, vabbè, allora purtroppo il calcio abbiamo già detto che è completamente, come dire, imprevedibile.
È bello per quello, no?
È bello per quello, e quindi, cioè, tu vai incontro al Verona, e come sarà il Verona? Difatti, c'è, cioè, il quesito è questo, no? Cioè, è meglio che rimanga Zanetti, è meglio che lo mandino via, è meglio
resta,
che...
Resta, è ufficiale.
Ecco, resta, è ufficiale. Però, io sto vedendo, cioè, Zanetti era il classico prospetto dell'allenatore emergente sino a un anno fa, no, sei mesi fa. Cioè, sei mesi fa Zanetti era, diciamo, tra i più gettonati di questi allenatori giovani, che propone appunto il 4-2-3-1, che è uno che ha fatto giocare benissimo le sue squadre, anche se poi dopo il Venezia era retrocesso, eccetera, eccetera. Il problema però ti scontri quando hai Chachua, Dovinoz, Diz, cioè adesso io Belan, Jan, cioè io purtroppo poi non so neanche l'italiano bene quando mi avventuro nei cognomi stranieri, cioè voglio dire, poi dopo tu puoi essere anche il più nouvelle vague, incredibile, quello che propone il gioco migliore e quello che riesce a fare, però se non hai la materia prima fai fatica. Cioè, e secondo me il Verona quest'anno fa fatica perché non ha tanta materia prima. Poi ovvio che se tu imbrocchi quell'anno dove cuore e polmoni riesci a fare un campionato sopra le righe rispetto alle tue possibilità, puoi anche salvarti, puoi anche ottenere dei risultati molto positivi, però secondo me la situazione del Verona è quella, cioè che ha una rosa che non è adeguata per poter fare la Serie A. Questo non vuol dire che domenica vieni qua, viene qua e noi vinciamo a mani basse, eccetera, eccetera, perché comunque ogni partita fa storia a sé. Però secondo me il problema del Verona non è solo Zanetti, cioè il problema del Verona è un problema generale in questo momento.
Sì. E il Parma cosa... La sconfitta con l'Inter da molti, anche per certi versi anche da me, è stata vista come una sconfitta praticamente inevitabile per la partita che ha giocato l'Inter, per il livello di calcio che ha espresso, e quindi sembra quasi aver assolto eventuali errori del Parma. Ce ne sono stati secondo te?
Ma sì, perché comunque è diventato poi un luogo comune, però secondo me nei luoghi comuni un fondo di verità c'è sempre. Se giocavamo con lo sprint e l'ardore che come abbiamo messo in campo contro la Lazio, secondo me con l'Inter si poteva fare qualche cosettina di più, effettivamente. Diciamo che siamo stati... se con la Lazio non avevamo paura e non avevamo timore anche quando ci affacciavamo nell'area avversaria, sì, o comunque nella metà campo, con l'Inter giocavamo sempre un po' col freno a mano, cioè nel senso che è ovvio che poi l'Inter è la squadra più forte che c'è in Italia in questo momento, in Europa quasi, e quindi, cioè, dopo diventa anche difficile. Però secondo me se ci giocavamo le nostre carte, che sono quelle che hanno messo in difficoltà poi Milan, Lazio, Juventus, Napoli, Fiorentina, sì, anche se le abbiamo incontrate, però se mettevamo in campo quella roba lì, secondo me era un pochino diversa, ecco, come tipo di partita.
Tu dici anche, questo si vede anche dal fatto che con la Lazio gli episodi ti hanno sorriso e ne hai saputo trarre profitto.
Sì, bravo.
Con l'Inter ti hanno sorriso, perché nel primo tempo gli episodi nell'area del Parma ti hanno sempre, sì, sorriso, perché l'Inter poteva essere già 2-0 dopo mezz'ora,
sì,
no?
Sì.
Però non ne hai saputo approfittare stavolta.
Traduco
così anche?
Sì, ma difatti altro luogo comune, la fortuna aiuta le audaci, ecco il Parma non è stato molto audace a San Siro. Cioè, mi aspettavo più una partita tipo come contro la Juve, ecco, contro la Juve, sì, siamo andati là viso aperto, l'abbiamo affrontati anche sull'uno contro uno senza paura, cioè sia in fase difensiva che offensiva. C'è stato appunto un momento, come dicevi tu, sino al gol di Di Marco, che ho detto sarà mica quelle partite dove fai 0-0 che non è, sì, che giochi benissimo ma però la palla non entra e quindi riusciamo a svangarla, invece poi dopo Di Marco ha fatto il numero e da lì ha rotto gli equilibri e poi dopo giustamente
però di occasioni ne è concesse tante, più del solito forse, come con l'Atalanta. Sì, ne è concesse, dai.
Sì, sì, ne è concesse tante, però con l'Atalanta hai avuto 25 minuti e che se per caso l'arbitro fischia il rigore, fai 2-2 e poi dopo ci mancavano, sì, un quarto d'ora e te la giocavi molto, ecco. Quindi invece questa qua è stato detto, non so, forse nella trasmissione Passport, non mi ricordo più, cioè che l'Inter dava l'impressione che, cioè, se voleva accelerare e vincere poteva farlo e l'ha fatto, ecco.
Ti chiedo questo in ultimo, come mettere più a suo agio Keita? Perché l'impressione che ho io, il giocatore non è che va in campo con la paura, però anche stavolta è partito, vuoi perché una volta prende un mezzo giallo ed è giallo per l'arbitro, vuoi perché l'altro giorno stava per fare la frittata dopo 5 minuti, perché se il contatto avveniva un metro dopo era rigore per l'Inter dopo 5 minuti e via, ed era già sotto e lì allora era notte fonda. Però l'impressione è che forse sia anche qualcosa, si possa fare qualcosa per metterlo più a suo agio, o nella posizione, o per il compagno, o per il modulo, non lo so.
Allora, Keita secondo me ha delle ottime potenzialità, è un giocatore in prospettiva che può essere molto, molto importante, positivo per il Parma, e secondo me c'è ancora addosso un po' le, tra virgolette, scorie del campionato belga, cioè nel senso che secondo me era abituato anche a dei contrasti, a entrare in un certo modo, magari l'arbitro te lo permetteva, c'era forse più dialogo anche tra il direttore di gara, insomma, e i giocatori, forse. Io lo vedo un po' che sia dal punto di vista del ritmo partita che dal punto di vista come dire, comportamentale, cioè del tipo dei falli, queste cose qua,
sì,
risente ancora un po' del campionato belga, ecco. Poi dopo, secondo me, se si affina questa cosa qua col tempo, adesso è vero che siamo già a dicembre, però non è tantissimo che qua in Italia, quindi secondo me c'è questa possibilità del poco, insomma, poco alla volta. Io per esempio domenica non lo schiererei,
sì, sì, sì,
perché
sì, sì,
per tanti motivi, però non è detto che magari potrebbe essere utile in corso di partita, però secondo me ci sono dei momenti dove, ed è Pecchia in questo, è molto bravo, cioè capire quando
è confermato
momento,
chi è in difficoltà anche tu.
Sì, cioè secondo me adesso, cioè come secondo me Koulibaly merita adesso un'altra chance, nonostante magari qualche errore che ha fatto in fase difensiva e quindi l'ha poi dopo tolto, così Keita adesso secondo me è il momento di farlo non rifiatare come fisico, ma come testa, per dargli la possibilità di resettare e di poter capire meglio il campionato italiano.
Brio, Stefano Brianti, grazie per essere stato con noi.
Ciao Marco, ciao. Grazie a tutti.
Ciao. Allora facciamo così, ci prendiamo una pausa, poi arriva Remo Gandolfi che ci presenta il suo nuovo libro.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna.
Eccoci, eccoci qui, palla in tribuna, la terza parte. E abbiamo ancora un problema legato ai tablet, ai messaggi, perdonateci, cercheremo di leggerli in chiusura di puntata, ma inizio a essere diffidente. Tra poco dovremo avere con noi Remo Gandolfi, che ha scritto il suo nuovo libro, vi svegliamo il titolo anche tra pochissimo. Abbiamo parlato di Verona, di Parma, e, insomma, di come vanno le cose in riva all'Adige, e poi guardiamo un po' le cose in casa Parma con il Toto Formazione e tutto il resto che riguarda il mondo crociato. Stavo guardando anche, ci sono alcune dichiarazioni di Simon Somme che ha parlato ai canali del club. Devo tanto a Mr. P, che ha detto: sono cresciuto molto in questi anni grazie al lavoro quotidiano. Chissà che tra tanti anni non sia anche lui tra i matti miti e meteor del calcio italiano. Sto già svelando qualcosa di troppo sul nuovo libro di Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Marco, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, titolo.
Sì, matti miti e meteor, finalmente, per la gioia del mio editore, dopo aver fatto sudamericani, britannici, giocatori dell'est, calciatori che hanno fatto in qualche modo la storia del calcio italiano, non per forza i più bravi, ma anche se alcuni di loro sono molto bravi, ma insomma la solita idea che provo a proporre, cioè raccontare la persona, la storia, al di là delle statistiche, insomma. Sì, te l'abbiamo fatta.
In questo sei bravissimo. Allora, tra un po' ci sveli anche chi c'è che ha vestito la maglia o giallo-blu o crociata. Allora, intanto è già in libreria, è ufficiale, anche su Amazon, sì, dove sì, tu ti muovi abbastanza bene.
Sì, 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 su Amazon c'è da 3-4 giorni, sta cominciando ad arrivare nelle librerie, e già a Parma, dal mio amico Domenico Maisto, alla Mondadori Bookstore, è già disponibile, e so che qualche amico è già passato, quindi insomma, ci siamo, ci siamo.
Allora, chi c'è che ha vestito la maglia giallo-blu crociata nel tuo... Quanti sono intanto i matti, miti e meteore?
Allora, sono 30 storie, 30 biografie, e Parma ci sono tre nomi importanti, tre ombre verticali, come dicono in Sud America. Uno è il capitano Alessandro Lucarelli, che tra l'altro carinissimo, ha scritto due righe per la prefazione, con cui è stato un piacere andare a scovare cose un po' particolari, perché come sai cerco sempre anche aneddoti, curiosità, cioè qualcosa di scorrevole nella lettura, insomma non è Wikipedia. E c'è Dino Baggio, anche lui persona straordinaria in quanto ombre verticale, persona con la schiena dritta, qualcosa dato. E poi c'è la storia del nostro Bruno Mora, sicuramente il più grande calciatore che ha dato questa città al calcio, dove mi ha dato una bella mano Nicola, che continua a ringraziarlo, il figlio del povero Bruno Mora, che anche lui ha una carriera importante, maledetta, perché sappiamo che brutto infortunio a Bologna gli costò i mondiali del 66, gli costò una carriera ad altissimi livelli, aveva giocato già ad alti livelli, ma il bello doveva ancora venire, come si diceva.
Eh sì, davvero, davvero, davvero. Qual è, allora, sei partito dalla Sud America ed era inevitabile, no? Visto la passione, il Sud America dell'Europa è a est. E adesso sei arrivato nel calcio italiano. Ma sono tutti italiani i tuoi?
No.
Ah, ecco.
No, assolutamente. Intanto andiamo a prendere epoche anche lontane, perché partiamo dalla grande mezzala del grande Torino, Ezio Loik, poi ci sono Armando Picchi, c'è Skoglund, lo svedese più sudamericano mai visto in Italia, che ha fatto carriera nell'Inter, nella Sampdoria. C'è il grande Basletta Lodetti, anche lui un personaggio particolarissimo della storia del Milan e tutto quanto. Ci sono i miei maledetti, che nel senso carriere poco fortunate, al di là delle grandi qualità, tipo Renato Curi, di cui sappiamo benissimo come andò a finire, Klaas Ingesson, Bologna e Bari, anche lui morto giovanissimo per una malattia importante, Valerio Spadoni, che è un ragazzo di Cesena, grande promessa della Roma, uno che nell'Under 21 stava spaccando, grave infortunio, anche lui carriera finita in anticipo. E poi ci sono giocatori anche di squadre importanti, la storia di Anastasi, Bettega, Ian Brady per gli Juventini, poi bisogna accontentare anche loro. Poi ci sono Ray Wilkins, c'è Virdis, c'è Maldera, insomma ce ne sono diversi, dai.
Bene, 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 benissimo, benissimo. Matti, miti e metero del calcio italiano in edicola, scusatemi, in libreria già, in ghiaia, su Amazon, Remo Gandolfi, per chi ha apprezzato, amato i primi due volumi, direi che è imperdibile, e poi il periodo è proprio quello giusto. Con Remo abbiamo analizzato Inter Parma e insomma abbiamo detto di tutto di più, quindi non ti chiedo niente sulla partita con l'Inter. Ti chiedo un cenno prima, andiamo quasi in conclusione di trasmissione, invece su quella col Verona. Ecco, a livello di meteore secondo me il Verona ne potrebbe avere abbastanza in rosa per quanto riguarda la Serie A.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro un paio sono giocatori su cui io avrei scommesso, che è chiaro che l'impatto del calcio italiano è sempre difficile, però Livramento era un giocatore che aveva promesse importanti. Io quest'estate ho un amico che segue il calcio olandese, ma ha detto che in Olanda Ajax, PSV cercavano di portarlo nelle loro file, perché lui giocava nel Maastricht in Serie B, se ricordo bene. E un altro su cui io avrei scommesso, perché l'avevo visto al tempo del Rosenborg, che è Tainsted, la punta, che comunque sta facendo benino, che io quando l'ho visto nel Rosenborg ho detto questo qua è, perché è alto, può essere un 85, però è elegante, molto tecnico, rapido.
Calcia bene, io ho visto la traversa che ha preso con l'Inter, tanta roba.
No, è forte, questo è molto forte. No, la cosa, Marco, secondo me importante di quella partita lì è il fatto che sappiamo tutti benissimo che Paolo Zanetti è all'ultima spiaggia.
Sì.
Quando arriva questo momento, è il momento in cui si vede la squadra, i calciatori, se amano, se sono dalla parte del mister. Domenica ci aspettiamo una squadra che farà il 110% e darà l'anima.
Come ha fatto il
Genoa?
Se
al contrario il mister non è particolarmente amato, perché si fa bene a parlare, sai, di professionalità, no, ma ci mancherebbe. Però in realtà siamo tutti persone. Se non fosse così, a questo punto un Verona magari non col coltello fra i denti. Questo purtroppo lo scopriremo domenica, perché sicuramente il Verona è in grande difficoltà. Vedo che Zanetti non rinuncia alla sua idea di calcio, che comunque è sempre abbastanza propositivo, un 4-2-3-1, ha sempre giocato con la mezza punta, con il rifinitore. Vediamo, se non si snatura dovrà venire fuori una partita buona, bella e soprattutto favorevole per noi, perché contro chi fa le barricate noi facciamo sempre un po' fatica, insomma.
Remo, grazie davvero per
grazie
essere
a te,
stato
Marco, davvero un saluto a tutti
e naturalmente ti aspettiamo Radio Parma, 12 TV Parma, con tanti tanti spunti che ci regali sempre. Grazie a Remo Gandolfi. Io ringrazio Simonetta Collini in regia. Lei mi dice mica tanto oggi, ma sì, ma secondo te mi ha fatto una sorpresa anche a Stefano Ramenzoni, quindi mi hai dato uno spunto, la telefonata a sorpresa. Molti magari ci manderebbero a quel paese, magari si sta riposando, hanno appena finito di mangiare, sono a lavorare, perché poi, adesso vi dico una cosa che non è mai scontata, il tempo che ci dedicano i nostri ospiti è tempo rubato alla quotidianità, al lavoro, e per questo li dobbiamo ringraziare, anche perché lo fanno qui a Pala in Tribuna tutti in maniera gratuita. Quindi davvero un grazie, sono natalizio, sono Santa Lucia, però no, è vero, insomma, lo penso veramente, perché uno ha anche altre cose da fare durante il giorno. E siamo in chiusura, mi dispiace tantissimo, oggi niente messaggi, è andata così, li recuperiamo domani, dai, ci sentiamo anche domani alle 14 con Pala in Tribuna, e un grazie a tutti per quelli che ci hanno seguito e magari ci hanno anche scritto, ciao!